Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno, come ve lo da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito per le strade del calciomercato, ovunque tu sia, da Ivan Cardia. Ho fatto anche rima, ciao Ivan.
Bravissimo, buongiorno.
Dove sei?
Sto andando in stazione centrale perché oggi ci si sposta a Rimini, dove per stasera è prevista la cerimonia, insomma, di apertura del calciomercato ufficiale con tanti protagonisti e tante voci che porteremo per più tardi anche su Tiambo Radio e su Mercato Web.
Quindi insomma noi monitoriamo insieme a te, ti siamo vicini, nel frattempo chiacchieriamo di mercato. Senti, oggi è giornata intensa, direi, in casa Milan, no? Ci racconti che sta succedendo tra Maldini e Mazzara, perché si è arrivati all'ultima ancora, non si sa nulla.
Ma guarda, è una domanda complicata, onestamente, a cui rispondere. Siamo arrivati alla fine e ancora non ci sono certezze, mentre si parla di acquisti e di altre cose. L'ho sempre detto, il tema centrale è il futuro di Maldini a Mazzara. Siamo a meno di 24 ore dalla fine del loro contratto e la firma e l'annuncio non sono ancora arrivati. Magari arriveranno, però a questo punto siamo ben oltre fuori tempo massimo. Secondo me uno dei temi principali, al di là di eventuali istanze economiche, quelli sono un po' secondari, però uno dei temi principali riguarda il processo decisionale di casa Milan. C'è da dire che il passaggio di proprietà ha ovviamente rallentato un po' ancora alcuni tempi, però Maldini e Mazzara hanno sempre chiesto, anche in virtù dei risultati ottenuti, una certa autonomia decisionale e poche interferenze da parte dei vertici, da Gazzidis alla proprietà. Probabilmente questo sinora non gli è stato garantito e sicuramente comunque lo stesso Gazzidis, ma insomma anche la proprietà si è mossa su alcune affari che poi non sono diventati tali di mercato e che cosa non è piaciuta. In più i tempi necessari, cioè Maldini e Mazzara hanno visto, ma stiamo vedendo adesso con Borja, stiamo vedendo con Renato Sanchez, che dover passare per fare così tanti passaggi comporta dei rallentamenti e che questo può creare problemi. Lo scudetto è stato un mezzo miracolo, per andare avanti serve più agibilità, più velocità nelle decisioni e più autonomia.
Senti, ma certo, dovessero clamorosamente saltare il banco da questo punto di vista, sarebbe un modo pessimo di cominciare con la nuova proprietà, o insomma non ti stupisci, perché comunque le proprietà straniere, come dicevo prima con Fabrizio Mancioli, ragionano in maniera diversa e quindi il tifoso deve distaccarsi da un modello tradizionalista e fidarsi di un modello di proiezione, va, di successo dei fondi, che magari dicono la strada giusta è questa. Loro non guardano in faccia sentimenti, nomi, riuscite, ma puntano sempre più al risultato finale. Cosa deve fare? Qual è il consiglio che dobbiamo dare ai tifosi del Milan?
Allora, questo ragionamento che hai fatto è giusto, però io penso che sarebbe, se succederà, insomma vediamo, secondo me sarebbe comunque clamoroso e non succederà, però se succederà, se avverrà una clamorosa rottura, sarebbe il peggior modo di iniziare una nuova avventura da parte di Redbird, perché è vero quello che hai detto sulle nuove proprietà, è vero, sono vere tantissime cose, però qui stiamo parlando di una squadra che ha appena vinto lo scudetto con la firma di Maldini e Mazzara su questa vittoria, oltre che di Stefano Pioli, chiaramente, di una dirigenza abbastanza giovane. Cioè, è vero che Maldini è Maldini, però tutto sommato il loro percorso è iniziato a livello dirigenziale, è iniziato da pochi anni, non è che stai parlando di una dirigenza radicata da 20 anni nel Milan, per cui ci può stare questo ragionamento del turnover. E da ultimo, qualsiasi decisione è legittima, è quello che hai detto tu, è corretto, cioè è un percorso di rinnovamento che ci può anche stare, però non fai passare il messaggio ottimismo, continueranno Maldini e Mazzara, continuità nel management. Arrivi e dici vogliamo rompere, c'è una... lo dici pubblicamente, lo puoi canale, ci sono tanti modi, però mandi un messaggio chiaro che vuoi una rottura, anche se il passato è stato bello, però vuoi una rottura, dato che così non è stato, e quindi l'intenzione, anche pubblicamente, è sempre stata quella di continuare. Se non continui, hai detto, sei partito dicendo una cosa non vera e soprattutto non riuscendo a guardare che comunque è stato grandissimo protagonista della tua rinascita.
Buongiorno Maldini, dice il nostro ascoltatore. Essendo un mito del club, deve dire cosa veramente hanno intenzione di fare del Milan questa proprietà americana, dice Marcello. E da questo punto di vista, anche qui i rapporti sono, cioè, se Maldini non è più un tesserato Milan e se la sente di parlare, parla. Se è tesserato Milan, ovviamente non è che può esporsi più di tanto, semmai dall'interno può assicurarsi determinate cose, no Ivan?
Sì, ti aggiungo anche che in realtà Maldini, che quello che si può esporre al momento lo ha già fatto, perché quell'intervista alla Gazzetta di qualche settimana fa, e era pesantissima, era fatta con diplomazia.
Ti sentiamo molto lontano Ivan, non so se c'è modo di avvicinarti ancora un pochettino di più al microfono. Ora così, perfetto, così okay. È perfetto, vai.
No, dicevo, quell'intervista alla Gazzetta di qualche settimana fa, sì, era in realtà pesantissima, poi nei modi Maldini è un signore, è uno che insomma al Milan non può fare torti, e quindi c'era grande diplomazia, ma quell'inciso, se te lo ricordi, mi aspettavo che ci venissero a parlare, è in realtà pesantissimo, e l'intervista è stata fatta fondamentalmente per quella frase lì, non ci nascondiamo. Quindi Maldini, per quanto può in questo momento, ha già fatto capire insomma che c'è qualcosa che non va. Poi è quello che dicevi tu, ad oggi Maldini, da dirigente del Milan, da persona che ci tiene al Milan, non può sparare a zero sulla nuova proprietà, non ha nessun senso. Se da domani non sarà più così, probabilmente lo farà, secondo me, conoscendo un po' il personaggio, comunque cercando di mantenere un certo stile, ecco, per non attaccare il Milan. Però secondo me, se succederà una cosa del genere, parlerà chiaramente Maldini, come del resto ha sempre fatto.
Poi ti chiedono, giustamente, il mercato a questo punto è in stand by fin quando non si risolvono queste questioni? Chi è che ci sta lavorando?
Maldini e Mazzara ci stanno lavorando in questa fase, ci stanno lavorando loro, ci sta lavorando Moncada, che è diciamo il capo scout del Milan, un personaggio, devo dire, altrettanto importante, non altrettanto importante, ma comunque molto molto importante nelle dinamiche del mercato rossonero. Quindi non è totalmente in stand by per quanto riguarda, diciamo, i lavori preparativi, lo è dal punto di vista della possibilità di chiudere determinati affari, perché è una cosa che oggi chiaramente non è possibile. Quindi se parliamo di trattative e altre cose si può discutere, se parliamo di chiudere delle operazioni, a parte qualcosa di molto semplice tipo Florenzi e Messias, che comunque non sono ancora ufficiali, però diciamo sono praticamente chiuse, o Righi, che però era chiuso a gennaio praticamente, sulle altre operazioni sì, a livello pratico c'è un sostanziale stand by.
Andiamo avanti, ok? Nel frattempo sto raccogliendo ancora messaggi dai tifosi del Milan, li metto tutti quanti insieme, vediamo un po'. Simone da Cassio Fiorentino ti dice: Morgan De Santis, leggo che segue molti giocatori della Championship inglese, sarà fortunato nel trovare un nuovo Anghissà per aderire alla Serie A. Insomma, è un cambio di strategia anche questo, eravamo abituati ultimamente a vedere una Salernitana che magari puntava sul Ribéry, guardavo con curiosità Cavani. Si sta cambiando strategia con Morgan De Santis, ti chiedono?
Sì, un cambio, è un'altra filosofia, ed è uno dei motivi per cui dopo la rottura con Sabatini, Iervolino ha scelto un dirigente molto diverso, più giovane, meno legato al mondo degli agenti, quindi proprio una filosofia totalmente diversa. Ti dico, per esempio, nomi come Cavani o Mini che sono circolati mi sembrano lontani da quelle che siano le idee di mercato di De Santis. In questa fase punterà su profili di quel tipo, e soprattutto che appunto non abbiano in cui non abbiano un peso così rilevante gli agenti, che non sono il male, però sono una categoria con cui sicuramente uno che fa calcio da 30-40 anni come Salatini ha dei legami di un certo tipo, uno che come De Santis, praticamente all'inizio, perché ha fatto il DS della Roma, ma in una fase molto molto particolare, e ora praticamente alla prima vera avventura alla guida di una squadra in solitaria, ha dei legami, dei rapporti molto molto diversi.
Questo per quanto riguarda insomma la questione salernitana. Ti porto in casa Juventus, perché sì, insomma è chiaro, le parole di Arriva Bene hanno aperto tanti scenari, si è espresso su Dybala parlando di cambio di strategia, poi ha detto avete visto poi nel frattempo chi è arrivato a gennaio ed era Vlahovic, quindi cambio di strategia, Dybala per la sua strada. Dopodiché ha toccato tanti tasti, compreso il fatto che insomma il brand che cresce ancora di più, è una Juventus che non è vero che vive, che sopravvive, ma una Juventus che vive anche al di là di quelli che sono gli introiti, le ricapitalizzazioni eccetera, certo con l'attenzione giusta, ma poi ha raccontato a volte nascono delle idee, buttiamo dei nomi dentro le nostre riunioni che la prima reazione è sgranare gli occhi come dire ma che sei matto, poi però magari ci si rende conto che si può andare a dama, è successo così con Pogba, sta succedendo con Di Maria che arriverà alla firma eccetera. Io ti chiedo e ti chiedono la partenza di De Ligt, visto che è stato chiaro anche da questo punto di vista, se un giocatore vuole andare via, questo non significa, lo dico a Pierre che ci ascolta, che De Ligt ha detto voglio andare via, De Ligt ha semplicemente detto non rinnovo, ho già un contratto di 4 anni, non vedo la necessità di rinnovare, anche perché rinnovo significava alzare la clausola, e quindi il non rinnovo può significare io valuterò, magari andrò via, magari no. Per la Juventus però il non rinnovo significa o monetizzo adesso i 100 milioni o già tra un anno diventano 30-40 quelli che posso monetizzare, quindi per non rischiare apro le porte alla cessione adesso. Da questi 100 milioni che potrebbero arrivare, 90-100 milioni che potrebbero arrivare, perché comunque la concorrenza forte c'è e ti chiedo anche questo, come potrebbero essere reinvestiti dalla Juventus e se può arrivare uno barra ancora due colpi importanti?
Assolutamente sì, possono arrivare soprattutto in questo scenario almeno un paio di colpi importanti, chiaramente uno in difesa, perché a quel punto sarebbe assolutamente necessario, già lo è avere un rinforzo molto importante in difesa, visto che comunque parte un leader come Chiellini. Con De Ligt via bisognerebbe probabilmente alzare l'asticella o magari portarne a casa due. I nomi sono quelli di Koulibaly, Gabriel, sono diversi nomi e sono quasi tutti già circolati allo stato attuale. Poi almeno un colpo importante a centrocampo può essere, però lì comunque si devono sbloccare le uscite, nel senso che è vero tu avresti un incasso extra, però devi anche cercare di avere un reparto che abbia un senso anche dal punto di vista numerico. E io ti dico, la Juve su Fabian Ruiz ci sta pensando concretamente, però deve sbloccarci qualcosa, Arthur, al di là di Ramsey, che comunque si deve risolvere, però Arthur e altri giocatori di questo tipo. E poi Di Maria, che è in arrivo, la Juventus ha praticamente chiuso, non esclude un colpo tipo Zaniolo, che è un nome su cui la Juventus lavora da tanto tempo e su cui continuerà a lavorare nelle prossime settimane. E ovviamente la cessione di De Ligt faciliterebbe le cose, nel senso della Juve avrebbe un gettito extra da poter investire su Zaniolo.
Ivan, ti faccio una domanda che non è una domanda a caso e tra poco la farò anche a Guido Vaciago, che avremo in collegamento qui. Tu escludi al 100% che la Juventus arriva bene, che Rubini dopo la cessione di De Ligt eccetera, oltre a Zaniolo, non provino fino alla fine anche il colpo Milinkovic-Savic? Ripeto, non al posto, dico oltre.
No, non lo escludo, ma del resto ti dicevo prima, un colpo al centrocampo lo metterei in cantiere. Io ti ho fatto il nome di Fabian, quindi è ovvio che Milinkovic-Savic rientra altrettanto in questo discorso. Tra i due, io punterei per questioni di costi, magari potrei credere più facilmente a Fabian, perché comunque Milinkovic ha dei costi molto importanti. Però non, secondo me è un altro rinforzo centrocampo oltre a Pogba. La Juve ha in programma di farlo. Il problema è che deve risolvere quello che le sta bloccando la vita da almeno un paio d'anni, cioè riuscire a sistemare dei giocatori che in questo momento non hanno grandissimo mercato e che invece hanno dei costi molto elevati, come i vari Rabiot, Arthur, ripeto, Ramsey, che poi è una questione un pochino diversa.
Sì, quello assolutamente. Senti, ti faccio ascoltare un paio di audio e poi ti saluto. Vai con il primo, che credo sia Rosolino, c'è Rosolino, poi c'è un altro nostro amico. Devo dirti che i tifosi del Milan sono molto preoccupati. C'è un amico che dice, mi sa che non sbagliavo quando agli amici dicevo che la visita di Cardinale al Museo dei Trofei mi sapeva di sceneggiata. Sentiamo se anche questi audio sono sul Milan, uno sicuramente sì. È pronto Giorgio? Vai.
Vincenzo, ascoltavo a te Fabrizio. Volevo dire la mia sul fatto che i giocatori se ne vanno. Io all'inizio mi davo un po' fastidio, però quando poi mi metto al posto dei giocatori, anche io farei lo stesso se mi offrono il doppio dello stipendio. uno si può arrabbiare se allo stesso stipendio se ne va in un'altra squadra. Ma se cioè, è normale, sono lavoratori, quindi devono andare dove guadagnano di più.
Ok, poi un altro amico pure torna più o meno sullo stesso concetto, era semplicemente per ribadire un concetto di cui parlavamo prima, che ormai il calcio è cambiato, quindi non esistono più giocatori che si legano a te per 4-5 anni. C'è un altro audio, diceva, vai con quest'altro audio e poi salutiamo Ivan.
Vincenzo, buongiorno, puoi chiedere a Ivan Cardia in merito all'affaire Lukaku, la storia che lui deve essere ancora pagato al Manchester United, nel frattempo viene venduto per 110, adesso lo prende in prestito, è un'operazione effettivamente corretta ai fini normativi, che lui sappia, grazie mille, Marco Moretti.
Allora, sì, Ivan.
Sì, no, non è un'operazione corretta, anche perché poi su questo tipo di operazioni vigilano tante enti e tante istituzioni. Ora credo che sia così, però non lo dico con certezza, però se insomma c'è ancora un tema dei pagamenti con Manchester United, non è nulla di strano, nel senso che questi pagamenti magari vengono spesso dilazionati, funzionano, passano attraverso camere di compensazione. Cioè non è che tu quando prendi un giocatore, anche se lo paghi 100 milioni di euro, anche meno, tiri fuori 80 milioni di euro in contanti. Sono forme di pagamento dilazionate del tempo, ma che non inficiano la regolarità dell'affare da nessun punto di vista.
Correa Napoli al volo, ti chiedono, c'è qualcosa di vero?
Ad oggi può essere un'idea, non mi sembra particolarmente sviluppata.
Bene.
Però non escluderei. Il Napoli si è mosso più europeo, ma deve aspettare la cessione di Vigi Politano.
A posto, ciao Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
A voi, buon proseguimento, ciao Enzo.
Noi torniamo tra poco, come detto, con Guido Vasciago, direttore di Tutto Sport. Tante cose di cui parlare, restate con noi. Nel frattempo, come sapete, il 30 giugno è una data estremamente importante, perché è la data nella quale terminano di fatto i contratti di lavoro. Allora è terminato per esempio il prestito diciamo di Alvaro Morata, visto che la Juventus non ha esercitato l'opzione di riscatto a 35 milioni e non ha trovato un accordo diverso con l'Atletico Madrid per riscattare lo stesso giocatore. Allora sul suo profilo Instagram Morata ha salutato tutti ricordando che la Juventus resterà nel cuore. Oggi di fatto è stato anche ufficialmente l'ultimo giorno di Paolo Dybala. Allora tutti quei tifosi che dicevano ma la Juventus non ha salutato Dybala dovevano aspettare semplicemente al 30 di giugno, perché in questo momento è arrivato anche il saluto da parte della Juventus a Paolo Dybala, che adesso non è più ufficialmente un giocatore della Juventus. Non lo è più di fatto neanche Dries Mertens, e parliamo di Napoli, perché l'ultima email mandata dal Napoli con la proposta per Dries Mertens non è stata accettata dal giocatore, che dunque per adesso non è più un giocatore della Napoli, potrebbe ridiventarlo se si trova un accordo last minute, ma in questo momento Dries Mertens non indossa più la maglia del Napoli. Per lui si potrebbero aprire altre possibilità, ma soprattutto è il Napoli che sta cercando come sostituire, tra virgolette, sostituire il giocatore belga. L'idea è quella di andare a cercare Correa, così facendo potrebbe fare un favore il Napoli De Laurentiis all'Inter, liberando uno slot per permettere all'Inter, che ne sa, di richiudere eventualmente il discorso con Dybala e riportarlo a casa, a meno che nel frattempo i pensieri, i ragionamenti, le valutazioni non portino altrove. Quelle valutazioni, quel tentennamento che potrebbe far sì che il Milan possa davvero interessarsi alla situazione di Dybala, anche se sappiamo che in questo momento c'è una gatta da pelare non da poco in casa Milan, che è la risoluzione della questione legata appunto a chi di fatto costruisce la squadra, Maldini e Massara, che anche per loro il contratto oggi scade e quindi non è stato ancora rinnovato, di fatto non possono neanche lavorare tecnicamente per il Milan. Tutto questo in una giornata nella quale poi comunque ci saranno tutta una serie anche di movimenti di mercato, e domani ufficialmente si riparte con quella che sarà la nuova stagione, quello che sarà il nuovo calciomercato. Apre i battenti il 1° di luglio, chiuderà il 1° di settembre, e sarà un mercato assolutamente particolare, un mercato che racconterà di come bisogna chiudere il più in fretta possibile le squadre per consegnare ai rispettivi allenatori. Il mese di luglio si avvicina, quindi si avvicinano anche i ritiri, cominciano a ritrovarsi le squadre, perché quando poi terminerà il calciomercato, data ripeto 1° settembre, di fatto si saranno già giocate 4 giornate di campionato, perché quest'anno si parte forte, si parte prima, visto che poi ci sarà l'interruzione di 52 giorni per giocare, per vedere noi da parte nostra, perché non lo giocheremo ma lo vedremo, il mondiale in Qatar 2022. Dal 13 di novembre ci si ferma una settimana di ritiro per le squadre, poi si comincia con il mondiale che chiuderà il 21 dicembre, il tempo di fare il Natale, il tempo di fare il Capodanno, e il 3 il 4 di gennaio si ritorna in campo e ricomincia quello che sarà di fatto un altro campionato, quindi con un'altra preparazione, con i giocatori italiani che dovranno necessariamente rimettere nelle gambe i minutaggi che hanno perso in quei 52 giorni di inattività, mentre tutti quanti gli altri, coloro i quali hanno giocato anche il mondiale e una stagione precedente, devono cercare di riattivare i muscoli, chiedere un surplus di energia ai propri muscoli e andare avanti fino a fine stagione. Lì poi si concretizzeranno tanti discorsi che stiamo facendo adesso soltanto sulla carta, sulle valutazioni di come si arriva, come arrivano i giocatori al mondiale, quindi quanto impegno ci mettono nelle rispettive squadre per arrivare al mondiale, quante energie residue ritroveranno, soprattutto mentali, una volta finito il mondiale, per rituffarsi nei rispettivi campionati. Detto questo, giornata importante anche per quanto riguarda la Fiorentina, ne parleremo più tardi. C'è un ascoltatore che ci ricorda anche come ci fa una domanda sulla Fiorentina, capitolo viola, quindi Dodò, Jovic e Mandragora sono quasi fatti per la porta dell'estremo offensivo, ne parleremo dopo. Per quanto riguarda invece Mandragora, c'è ancora questo tentativo del Torino in extremis di trattenere il giocatore, potrebbe rientrare nella trattativa, chi lo sa, magari Bremer, forse anche per questo che Maurizio Arriva Bene tiene in piedi una concorrenza tra Fiorentina e Torino, non chiude definitivamente le porte al Torino, perché magari potrebbe inserire qualche pedina importante che alla Juventus potrebbe far comodo. E a proposito di Juventus e a proposito di Arriva Bene, abbiamo scomodato, e io sono contento di averlo ogni volta che lo contatto, il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Ciao Guido, ben ritrovato.
Ciao, tutto bene. Voi?
Bene, Guido, a parte il caldo, ma insomma l'importante è stare all'aria condizionata. So che invece lì su un po' si è rotta la bolla di umidità, almeno, si è ricreata già. Com'è la situazione?
Si è subito ricreata, ecco, ieri si stava bene, oggi si boccheggia uguale.
Ecco qua, vedi, sì, ovviamente.
Oggi si boccheggia uguale.
Purtroppo ci tocca, almeno l'aria condizionata ci salverà. Detto questo, Guido, e io intanto ti faccio i complimenti anche a nome di TMV Radio, di Radio Bianconeri, là per la bellissima intervista confezionata da Tutto Sport a Maurizio Arriva Bene, peraltro in un momento importante, perché questo è il momento in cui tanti tifosi della Juventus, e tu lo sai molto bene, chiedono spiegazioni, vogliono sapere tante cose. Di fatto questa intervista di 5 pagine, correggimi se sbaglio, ha chiuso praticamente il cerchio su tanti punti importanti che voglio analizzare con te. Vogliamo partire dalla questione marchio, perché credo che non a caso ci avete fatto il titolo ed è diventato l'argomento iniziale. Lui parla di marchio come percorso, possiamo dire, parallelo al progetto tecnico per la Juventus, che deve affacciarsi a un mondo dove ci sono anche dei giovani che non tifano ancora, ma magari possono trovare appeal per il marchio Juventus, che è estremamente vendibile e fonte anche di guadagno.
Io non parlerei di percorso parallelo, parlerei di percorso conseguenziale, anche perché a rassicurare i tifosi, chiamiamoli tradizionali, quelli sì, che amano e tifano la Juventus da tanti anni, credo che che sia importante quello che Arriva Bene abbia detto all'inizio dell'intervista, ovvero che qualsiasi progetto possa esserci intorno al marchio della Juventus e intorno a iniziative commerciali non può prescindere da una squadra vincente, da una squadra che sia competitiva ad altissimi livelli, e che quindi la sua intenzione è quella di costruire una squadra che possa vincere, che possa quindi competere ad altissimi livelli a livello internazionale, quindi stiamo parlando ovviamente di Champions League, perché altrimenti poi non si può andare a esportare a livello globale il marchio, che in definitiva è l'altro progetto che ha in mente Arriva Bene. Quindi il primo è la base del secondo. La squadra forte è quella che poi potrà portare in qualche modo a diffondere il marchio nel mondo.
Tra l'altro, ha detto Maurizio Arriva Bene, noi non dobbiamo sopravvivere, noi viviamo, non sopravviviamo. Questo passaggio racconta molto bene quello che può fare anche in questa finestra di mercato, proprio per seguire il discorso che stai facendo tu, Guido, la Juventus ancora, oltre agli arrivi già di Vlahovic a gennaio, di Pogba e di Maria adesso.
Sì, esatto, diciamo che resta il tema della sostenibilità che viene citata più di una volta nel corso della lunga intervista, quindi poi da una parte arriva bene, dà garanzie sulla solidità e dall'altra parte non potrebbe essere altrimenti, perché dietro c'è una famiglia, c'è un impero economico che ha fatto senza batter ciglio due aumenti di capitale per un totale di 700 milioni negli ultimi due anni, quindi non è un club che deve a un certo punto disperare o comunque avere dei dubbi sulla propria solidità, sulla propria sopravvivenza ad alti livelli. Però dall'altra parte c'è l'esigenza dettata anche dalla stessa proprietà di camminare con le proprie gambe e quindi di fare un progetto sostenibile. Quindi da una parte arriva bene, chiarisce che la Juventus c'è e ci sarà sempre, che la famiglia Agnelli c'è e ci sarà sempre, la famiglia Agnelli garantirà alla Juventus sempre la competitività ad alto livello. Però nello stesso tempo, come devo dire, i tifosi della Juventus si sono abituati a sentirsi dire dai tempi di Giraudo, la squadra deve riuscire a camminare con le sue gambe, non deve dipendere dagli aumenti di capitale, dalla generosità e dalla passione della famiglia.
Ti faccio una domanda non a caso, Guido, parlando con Maurizio Arrivabene, diventa impossibile pensare a una Juventus che possa prendere in questa finestra di mercato sia Zaniolo che Milinkovic-Savic?
Ma non lo so, perché allora con Arrivabene non abbiamo parlato di mercato per sua richiesta specifica, abbiamo fatto degli accenni al mercato, ma lui lascia questo ambito a Federico Cherubini, quindi non posso darti una risposta che arriva dalla mia chiacchierata con Arrivabene, ti posso dare una risposta
certo.
Di mia sensazione, di mia impressione. La mia impressione è che Milinkovic-Savic in questo momento sia meno nei radar della Juventus dal momento che è stato acquistato Pogba. Io credo che a questo punto si cerchi un centrocampista con altre caratteristiche rispetto a quelle di Milinkovic-Savic, che in qualche modo vengono coperte da Pogba. Dopodiché è un giocatore che piace da sempre alla Juve, bisogna capire se si aprono delle opportunità con la Lazio. Io dico che la Juventus non ha mai comprato un giocatore della Lazio, non ha mai chiuso un'operazione con la Lazio dai tempi di Steiner, e secondo me è un perché c'è, e questo renderebbe complicata qualsiasi operazione che viene impegnata la Juventus e lo Tito in questo momento storico. Cioè, abbiamo visto abbattere tantissimi muri di rivalità anche politica. La Juventus ha comprato giocatori dalla Fiorentina, e tanti peraltro, per Beh. Tanti soldi. La Juventus ha comprato giocatori dal Napoli, ha comprato giocatori dalla Roma, tratta con Napoli e Roma regolarmente per scambi e per operazioni anche di piccolo sabotaggio. Non ha problemi a trattare con il Torino, rivale storico, eventualmente anche con l'Inter, ma non c'è mai stato, ripeto, negli ultimi 11 anni un'operazione con la Lazio dopo quella di Steiner. Questo è vero che prima o poi succede, sì. Per dire. Però secondo me forse i tifosi potrebbero anche interrogarsi sul perché questa sì. situazione e se può bastare la passione per Milinkovic-Savic a impedire questa e a favorire questo affare.
A proposito di tifosi, c'è un passaggio che ti posso già dire, ma tu questo lo sai molto meglio di me, che conosci molto bene il tifo bianconero, non ha reso felice e non rende felice i tifosi della Juventus. Lo vado proprio a leggere. Quando lui parla di tifosi, tu giustamente hai incalzato dicendo è uno stadium un po' troppo silente. Lui prima ha detto il tifo per me deve essere a prescindere, o sei tifoso sempre o non puoi esserlo a puntate. Poi ha detto una cosa giusta, cioè se tu utilizzi il tifo come una forma di ricatto nei confronti della società, come fai ad essere considerato un tifoso della Juventus? Poi però c'è un lato, che un argomento, la tua domanda e la sua risposta, che hanno già, te lo dico già da subito, turbato tanti tifosi. Lui dice: lo stadio non deve ospitare solo ed esclusivamente l'evento legato alla partita, dovrà allargare i suoi confini e diventare una forma di intrattenimento. Una forma di intrattenimento non ha necessariamente bisogno di urla, striscione e di organizzazione. L'organizzazione deve essere quella della società, che deve organizzare appunto uno spettacolo che giustifichi il prezzo del biglietto. L'obiettivo è di portare le famiglie allo stadio. Se poi invece dei cori dei tifi organizzati sentiremo le voci dei bambini entusiasti, ben venga, diciamo così. Ma anche questo è un modo per far crescere la passione nei giovani. Non puoi essere tifoso della Juventus a singhiozzo, o lo sei sempre o non lo sei mai. Ti ha convinto la sua risposta, sinceramente?
Beh, non deve convincere me, è una come posso dirti, è la posizione della Juventus, è la posizione della Juventus ed è la posizione della Juventus ormai da un paio d'anni. Noi non dobbiamo dimenticarci che cosa, perché siamo arrivati a questo, perché solo così si può capire la risposta di Arriva Bene. La Juventus è stata coinvolta, e per fortuna ne è uscita indenne, in un'inchiesta nella quale si indagava per infiltrazioni della 'ndrangheta nel tifo organizzato bianconero. Non stiamo parlando di delinquenza spicciola, che comunque non andrebbe accettata all'interno delle curve, ma che poteva essere tollerata in passato. Stiamo parlando di criminalità organizzata, stiamo parlando di qualcosa di molto serio. La Juventus è stata sfiorata dalla criminalità organizzata a causa del tifo organizzato. Questo è qualcosa, secondo me, che lascia un segno piuttosto profondo nei dirigenti e all'idea, e soprattutto sull'idea di tifo organizzato. Il tifo organizzato della Juventus può rinascere, a mio parere, può rinascere su altre basi. In questo momento non posso pensare che un dirigente della Juventus, non posso pensare che Andrea Agnelli, al quale appunto è stato avvicinato a personaggi della criminalità organizzata, possa pensare diversamente dalla risposta di Arriva Bene.
Ti chiedono subito un ascoltatore la risposta sul tifo: è una chiusura a rivedere i gruppi allo stadio? Definitiva?
Secondo me di definitivo non c'è niente, di definitivo poi soprattutto non bisogna andarlo a cercare il definitivo in una risposta data in un'intervista. Quella è la posizione della Juventus attuale. La Juventus attuale guarda, se nel resto dell'intervista è chiaro, guarda un calcio diverso da quello che conosciamo noi, guarda molto nel futuro, forse fin troppo nel futuro perché possiamo immaginarlo adesso. Però io credo che una certa forma di tifo organizzato possa essere anche riammessa, in qualche modo rinclusa, però su altre basi rispetto a quelle del passato. Io non so se queste basi in questo momento ci sono sul fronte del tifo organizzato. Se esiste un tifo organizzato che non ha collusioni con la criminalità, io credo che la Juventus lo possa accettare. Se non esiste questa forma di tifo organizzato, allora io credo che la Juventus non lo possa accettare. Credo che sia un problema di legalità prima ancora che di tifo. Le curve in Italia sono spesso dei luoghi senza legge, lo sappiamo, non soltanto lo era la curva della Juventus, lo sono molte altre curve che sono spesso oggetto di inchieste. La curva dell'Inter mi sembra che sia oggetto di un'inchiesta proprio dei giorni scorsi, di fenomeni estorsivi da parte degli estranei nei confronti delle società. Insomma, io credo che questo tipo di realtà sia una realtà che la Juventus non accetti più. Se si tratta invece di accettare delle persone, dei gruppi di persone che vogliono fare il tifo per le squadre, credo che siano ben accetti.
Altro passaggio importante, Guido, che riguarda un po' la vicenda di Dybala, quasi a voler chiudere definitivamente il cerchio. Peraltro circa un'oretta fa dal profilo ufficiale della Juventus è arrivato il saluto ufficiale a Dybala. Sappiamo che è 30 giugno, quindi scadono i contratti, scade anche quello, cioè non c'è stato l'esercizio del riscatto da parte della Juventus per Morata, quindi anche Morata ha salutato la Juventus. La Juventus saluta ufficialmente Dybala. Su Dybala, insomma, hai avuto anche tu la sensazione, che poi è stata sempre raccontata in mille lingue, c'era un tipo di accordo nel nel 2020 a dicembre, ricordo proprio al Golden Boy organizzato da Tutto Sport, quando ci fu proprio l'intervento del presidente Agnelli che disse: abbiamo fatto un'offerta da primi 20 giocatori a Dybala, lui ne vorrebbe uno da primi 5, ma ci deve arrivare, noi vogliamo anche farlo arrivare. Però lì fumata grigia, nera, non lo so, ma non ci fu accordo. Quando sembrava l'accordo vicino, poi, e qui il racconto di Maurizio arriva bene a Tutto Sport di oggi, cambio di strategia. In quel caso la Juventus ha detto: piuttosto che ricomprare Dybala, vado a prendere Vlahovic, che si era aperta questa possibilità, e a quel punto è saltato il rapporto con Dybala, o comunque anche il rapporto con l'agente di Dybala ha un po' portato la Juventus a cambiare strada?
Io credo che tutto il rapporto della Juventus con l'agente di Dybala siano state alcune scelte strategiche dell'agente di Dybala ad aver portato al divorzio, nel senso che hai ricostruito perfettamente la vicenda. Se Dybala firmava un contratto da 10 milioni di euro all'anno nel 2020, nel dicembre del 2020, in questo momento Dybala aveva un contratto da 10 milioni di euro con la Juventus e probabilmente ne era il capitano designato per il futuro. Dybala non ha firmato quel contratto, evidentemente consigliato dal suo agente, e poi da lì in poi gli eventi si sono susseguiti e Dybala non ha fatto delle buone stagioni oggettivamente, perché è stato protagonista di due stagioni assolutamente non brillanti che hanno fatto sorgere qualche dubbio anche dal punto di vista della sua tenuta fisica. Ricordiamo tanti infortuni, tante assenze nei momenti chiave delle stagioni, e quindi si è arrivati al divorzio. Però ripeto, io non so quanto strategico fosse il rifiuto nel dicembre del 2020, anzi nell'ottobre, perché l'offerta era stata fatta fin da ottobre. Da ottobre a dicembre del 2020 il rifiuto di un'offerta da un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione, perché mi sembrava un'offerta congrua con quello che era il valore di Dybala in quel momento, quello che era il momento storico, perché ribadiamo, eravamo in un momento storico in cui si iniziava a percepire la crisi economica imminente del calcio mondiale. Il fatto che Dybala il 30 giugno non abbia una squadra, secondo me deve suggerire qualche domanda, nel senso che Dybala sa di non essere nei progetti della Juventus da marzo, no? Quando arriva bene lo annunciò. Da marzo a giugno sono passati tanti mesi, sono passati tanti giorni e Dybala non ha una squadra, quindi forse ancora una volta il tempismo del suo agente non è stato un tempismo perfetto. Poi magari ci stupirà e ci farà rimangiare tutte queste riflessioni, me lo auguro soprattutto per Dybala, che comunque merita di più. E magari troverà un contratto con il Real Madrid o lo accaserà al Milan con un contratto da 15 milioni di euro a stagione, allora in quel caso ci toglieremo il cartello. Fino adesso direi che le scelte, anche le ultime, quelle che hanno fatto sfumare la trattativa con l'Inter, che era praticamente conclusa, mi sembrano delle scelte opinabili.
Sì, perlomeno opinabili. Guido,
poi ognuno decide come vuole, certo. Perché attenzione, è la vita di Dybala, la carriera. Deve decidere lui, deve decidere Antun, sono loro che devono farlo, noi osserviamo, giudichiamo. Ribadisco, siamo ancora al 30 giugno, c'è ancora tanto tempo, ci sarà un giorno in cui magari ci presenteranno il futuro di Dybala molto molto allettante, noi diremo: guardate, ci siamo sbagliati, hanno fatto bene a rifiutare tutte quelle offerte, quelle della Juventus e anche quelle dell'Inter, perché ricordiamo che due settimane fa Dybala aveva davanti a sé un contratto da 6 milioni con l'Inter e ha detto di no.
Esatto, tra l'altro, quindi insomma rischierà di, vedrai che come va a finire, che prenderà un contratto molto molto più basso rispetto alla seconda offerta della Juventus, neanche la prima. Però poi ognuno, come dici tu, subisce le scelte che fa nella vita. Chiudiamo con la vicenda De Ligt, naturalmente per ultima, ma non l'ultima, anzi la più importante. Intanto chiariamo un concetto anche ai nostri ascoltatori: De Ligt non ha chiesto, immagino, poi magari mi smentisci, ufficialmente la cessione, semplicemente non ha voluto rinnovare. Questo però per la Juventus significa: o lo vendo adesso e guadagno e monetizzo tanto e posso rifare la squadra ulteriormente, o se già lo vendo l'anno prossimo lo vendo alla metà della cifra al quale posso vendere, perché arriva a un anno dalla scadenza. Quindi semplicemente la Juventus, davanti a una mancata volontà di rinnovare, che legittima, di De Ligt, che dice: io ho un contratto di 4 anni, per me va bene così, ha scelto di sedersi al tavolo. Però, come ha detto a te, ci si alza solo se tutti e tre sono felici. Saranno felici poi tutti e tre?
Hai detto benissimo tu, la situazione è quella. Beh, dipende dalla cifra. Mi sembra che la Juventus in questo momento stia trattando solo sulla base di contanti, che non voglio inserire contropartite tecniche, a meno che le contropartite tecniche non siano particolarmente adatte a ricoprire dei ruoli scoperti nella rosa. In questo momento non sono state fatte delle proposte allettanti sotto quel profilo, quindi si parla soltanto di soldi, e quindi vediamo se la cifra sarà quella che permetterà a tutti, al compratore, alla Juventus e a De Ligt, di alzarsi dal tavolo con il sorriso sulle labbra. Credo che questo sia, no? Credo che sia inevitabile. Io credo più che altro che sia necessario specificare una cosa, che De Ligt è molto attratto, e questo capiterà secondo me molto spesso nel prossimo futuro, è molto attratto dal campionato della Premier League. Io non credo che ritenga il Chelsea o il Manchester City squadre che gli piacciono di più della Juventus o che possono dargli garanzie maggiori della Juventus di alzare dei trofei, anche se indubbiamente il Manchester City a livello europeo è una squadra più competitiva della Juventus stessa. Credo che De Ligt possa essere attratto dalla Premier League, che è un campionato decisamente più allettante della Serie A, che è un campionato che offre un palcoscenico molto più luccicante di quello della Serie A, e offre stipendi alti, anche alti anche rispetto a quello che il De Ligt, che è già enorme rispetto agli standard della Serie A. Se De Ligt dovesse passare a un club di Premier League, io credo che la riflessione che vada fatta è che il giocatore di grande prospettiva stia abbandonando non la Juventus per il Chelsea, ma stia abbandonando la Serie A per la Premier League.
Bravo.
Ed è purtroppo un meccanismo che, a cui assistiamo anche in altri ambiti. I soldi sono altrove in questo momento, i campionati, i palcoscenici più prestigiosi sono altrove, e questa è una riflessione che va fatta a livello di Lega, perché in questo momento la Juventus perde un giocatore importante e guadagna dei soldi che poi in qualche modo reinvestirà, ma alla lunga l'addio di De Ligt impoverisce tutto il sistema. Come lo impoverirebbe un addio di non lo so, di qualche altra, di una delle rare stelle che ancora abbiamo nel nostro campionato. Una è Vlahovic, e poi ce ne sono ancora nell'Inter e nel Milan. Una potrebbe essere l'addio dello stesso Leao, insomma. Cioè, più perdiamo campioni, più il nostro campionato perde appeal, più il campionato si impoverisce, più reciteremo una parte, ahimè, molto marginale nelle coppe europee. Questo secondo me è un campanello d'allarme che si fa, si ascolta, prima ci si sintonizza su quell'allarme, e meglio è per tutti. Se poi alla fine non è soltanto sono soltanto i grandi club come la Juve a perderci, ma sono anche i piccoli club che della ricchezza ricevono la loro fetta.
Hai detto una grande verità, Guido. Poi magari ci torneremo, mi piace approfondire questa tematica con te, proprio nel saluto diversa alla vicenda di Vlahovic, che mi sembra che, anzi, Maurizio Arriva Bene sia rimasto molto colpito dalla voglia di crescere di Vlahovic con la Juventus, e questo fa tutta la differenza del mondo rispetto a chi magari dice magari l'anno prossimo, così come è toccato a De Ligt quest'anno, toccherà a Vlahovic. Poi magari non resterà 5 anni, oramai nessuno resta più 5 anni, magari tra 4 anni Vlahovic vorrà provare l'esperienza al Real Madrid, però intanto per i prossimi anni sembra che Vlahovic sia molto dentro il progetto Juventus, confermi?
Questo di sicuro, ribadisco, è molto legato alla risposta che ti ho detto prima, dipende come cresce la Serie A,
certo.
E dipende che tipo di approccio Vlahovic vuole avere alla sua carriera, però è ovvio, voglio dire, parliamo di noi, uno può essere fedele al suo giornale o alla sua radio, poi magari si chiama la BBC, si chiama il New York Times, e a quel punto non è una questione di fedeltà, è una questione di dire di salire di livello. Certo. Noi in questo momento possiamo offrire quello che offre la Premier in termini di visibilità internazionale, in termini di prestigio, in termini di denaro? No, non possiamo offrirlo, e quindi è inevitabile che prima o poi un calciatore intenda, ma anche non soltanto spinto da avidità, ma anche semplicemente da ambizione di volersi confrontare su un palcoscenico più importante di quello della Serie A, perché è molto naturale, è maturato con l'ambizione che deve avere un campione. Io credo che Vlahovic in questo momento sia molto concentrato sulla Juventus e sia molto concentrato sul crescere. Quello che succederà da qua a 3 anni non lo possiamo sapere. Dobbiamo tenere d'occhio la crescita della Serie A per capire come si muoveranno i grandi campioni della Juve e non solo della Juve.
Perfetto Guido, io ti faccio ancora tanti complimenti per lo splendido lavoro che avete fatto, che fate ogni giorno, ma molto interessante questa intervista. Maurizio Arriva Bene, ti abbraccio e ci ritroviamo presto. Ciao direttore.
Grazie a te, ciao.
Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, parleremo di Inter con Raffaele Garinelli e poi anche con Alain Valnegri, vi aspetto. Come detto, adesso è il momento di parlare di Inter, lo facciamo con l'amico e il dottore Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
Grande, grande Enzo, ciao, un abbraccio a te.
Raffaele, io ricordo sempre il Biscione, lo potete andare a leggere lì, ma non solo. Sei pronto a questa effigie, questa immagine che ho mandato a Giorgio Sorani? Giorgio Sorani, ce l'hai pronta? Giorgio Sorani, non ce l'hai. Tra poco vi faccio leggere anche una copertina speciale, no? Che mi è arrivata dal buon Raffaele. Gli 84 giorni di Frank, l'Inter di De Boer, tra poche luci e molte ombre, a cura appunto di Raffaele Garinella, prefazione di Enzo Dorsi. Quindi potrete anche acquistare e leggere questo lavoro, che credo sia il secondo, perché poi ecco, lo stiamo anche facendo vedere adesso Raffaele intanto in visione. Credo che sia anche secondo lavoro, sì, dopo diciamo, quello che hai fatto.
Ma diciamo che ho fatto il gauchismo, poi il campionato sbagliato, che è la storia del Perugia 1996-97, in cui si alternarono due maestri come Giovanni Galeone e Nelio Scala, ma una grande squadra, forse la più forte vista Perugia in Serie A, non evitò la retrocessione. Poi c'è questo qui, ma quello di cui vado più fiero è Amavenge, che è un libro che ho scritto con Nicola Di Bitonto, attuale preparatore dei portieri del Monza, Renato Live, ex centrocampista di Perugia, Napoli, Parma tra le altre, e Peppino Ernesto, giornalista della Gazzetta dello Sport, dedicato alla Fidelis Sandri 96-97, il cui ricavato abbiamo interamente devoluto al reparto pediatrico dell'ospedale di Andria.
Ti fa onore, ti fanno onore tutte le cose che fai, Raffaele, devo dire. Allora vado a leggere poi anche un po' i motivi di questo libro. Gli 84 giorni di Frank racconta il periodo vissuto in nerazzurro da Frank De Boer, scelto dalla dirigenza dell'Inter per sostituire Roberto Mancini. Tante aspettative, forse troppe, l'idea di un calcio totale all'olandese che non ha mai preso piede. Raffaele Garinella ripercorre tra aneddoti e curiosità quei 3 mesi che hanno cambiato per sempre la vita professionale di De Boer. Molto bello, quindi vi consiglio di leggerlo. Intanto, restando in casa Inter, ieri possiamo scrivere il secondo capitolo del libro Big Rom, no? Torna Lukaku, il ritorno. Che cosa ci vogliamo mettere come sommario?
Beh, che nel frattempo ha cambiato idea e ha cambiato anche il numero di maglia, no? Perché l'anno scorso Lukaku volle riabbracciare la squadra per la quale tifava sin da bambino. Quest'anno forse ha compreso che da adulti ci sono delle altre priorità, e forse ecco, l'Inter è una di quelle priorità, è la squadra in cui realmente lui si sentiva amato, coccolato, ben voluto, e che per riuscire poi a far bene, inteso come completamento di tutto quello che è stato poi il raggiungimento dell'apice della carriera, serve altro che il tifo per la squadra d'infanzia. Insomma, fermo restando che a mio avviso la stagione di Lukaku numericamente non è stata insufficiente, ma è chiaro che le aspettative erano ben altre. Lui ha chiuso la parentesi londinese da capocannoniere della squadra, però non si è mai integrato appieno nel calcio di Thomas Tuchel. Ed è vero che il Chelsea cerca un altri tipi di calciatori, no? Sterling, Rafinha, su sì. tutti. Però va detto che nel campionato italiano Lukaku è stato devastante con Conte, a mio avviso lo sarà anche con Simone Inzaghi, che a differenza di Conte, per quel che ne posso capire io, fa giocare meglio le sue squadre.
Detto ciò, io ti chiedo qual è il reparto ideale per valorizzare Lukaku. Basta ricreare la coppia con Lautaro, considerando che comunque l'Inter ha preso anche Mkhitaryan, che insieme a Brozovic, insieme a Çalhanoğlu, può creare quella qualità che serve per innescare questi due fenomeni lì davanti? O è necessario a tutti i costi poi cercare di prendere Dybala? O magari l'arrivo di Dybala paradossalmente può portare a un, chiamiamolo, bug di sistema nell'organizzazione del gioco di Simone Inzaghi, quindi magari opportunamente Marotta ci sta pensando?
Ma allora, Enzo, io dico che la coppia ideale è quella con Lautaro, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, no, che abbiamo apprezzato in quel biennio nerazzurro targato Antonio Conte. Poi mi piacerebbe vedere Lukaku in coppia con Dzeko, con questo Dzeko, perché Dzeko nel corso degli anni, nel corso dell'esperienza che ha maturato, anche del tempo che è passato, in qualche modo ha cambiato il suo gioco, quindi è sempre dietro la prima punta, lui funge da trequartista aggiunto, e mi piacerebbe vederlo all'opera con Lukaku. Molto dipenderà dal gioco che faranno gli esterni, perché all'Inter l'anno scorso è mancata proprio quella profondità che completava il lavoro sugli esterni fatto da Perisic da una parte e da Dumfries dall'altra. Lukaku in qualche modo completerà questo lavoro che continueranno a fare Dumfries, perché non le offerte che sono arrivate non hanno più di tanto soddisfatto la dirigenza, e Gosens che prende il posto di Perisic. L'arrivo di Dybala è ancora incerto, se ne parla da tanto tempo, però insomma è anche un po'... si è fatto forse troppo fumo e poco arrosto intorno alla gioia nerazzurra. Io dico che è un calciatore straordinario, ne abbiamo sempre parlato anche noi, no, quando ci siamo sentiti, però se la Juventus non ha puntato su Dybala avrà le sue ragioni, le sue motivazioni. Perché dovrebbe farlo l'Inter? Forse perché Marotta lo conosce, però poi ci sono anche tante domande da un punto di vista tattiche. Questo Dybala si adatterebbe bene al 3-5-2 di Inzaghi? Ecco, tante riflessioni andrebbero fatte anche in tal senso.
Invece per quanto riguarda la partenza di Skriniar, quanto toglie all'Inter? Ha detto che ancora non c'è, ma ci sarà inevitabilmente. Quanto toglie, e sei sicuro al 100% che poi si troverà l'accordo con Bremer? Ti senti di sbilanciarti?
Ma io no, su Bremer non mi sbilancio, anche perché le recenti dichiarazioni rilasciate alla trasmissione condotta da Zé Roberto in Brasile fanno pensare che la priorità di Bremer non sia l'Inter ma sia la Champions League. Quindi insomma è chiaro che questo cambia molto anche quelle che sono le aspettative. Però conoscendo anche l'operato di Marotta, per cedere Skriniar sicuramente avrà individuato un'alternativa importante. È chiaro che Skriniar, a differenza di Bremer, ha dimostrato di essere un vincente in una squadra che lotta per obiettivi di prestigiosi, no, come il campionato, ha dimostrato di essere un calciatore affidabile anche in Champions League. Bremer lo dovrà dimostrare, ed è per questo che forse la differenza di prezzo non può essere di soli 20 milioni tra Bremer e Skriniar. Insomma, i risultati sul campo dicono che Bremer ha fatto una importantissima stagione con Juric quest'anno, mentre Skriniar sono anni che è una colonna portante dell'Inter.
Ti chiedo anche quali saranno gli altri movimenti di mercato dell'Inter e quanto siano legati anche alle uscite, e soprattutto qual è il futuro di Vidal. È un po' più facile da interpretarlo, no? Perché tutto sommato Vidal strizza gli occhi un po' ovunque, quindi qualcuno prima o poi gli dirà ok, vieni. Per Sanchez comincia a diventare un po' più complicato, perché credo che abbia alzato parecchio il tiro nelle richieste, e non tutti i top club prenderebbero a quelle cifre un Sanchez, no? Perché è crisi per tutti. Questo può essere un po' un nodo vero da sciogliere in casa Inter.
Credo di sì, hai detto benissimo tu. Vidal ha anche la clausola nel contratto, no, di rescissione fissata sui 4 milioni di euro, quindi qualora non trovasse lui un acquirente, l'Inter potrebbe comunque liberarsi da un punto di vista economico del contratto di Vidal, andando a versare al centrocampista cileno i 4 milioni pattuiti. Su Sanchez diventa complicato, perché stando a quello che si legge un po' in giro, il Nino Maraviglia avrebbe rifiutato alcune offerte, però dobbiamo anche metterci nei panni del calciatore. ha firmato un contratto e ha un ingaggio importante, vuole misurarsi ancora in un club importante. Lui strizza l'occhio al Barcellona, però bisognerà vedere se poi il Barcellona potrà permettersi l'ingaggio di Sanchez. Questo è diciamo una spina nel fianco di Marotta. Invece, per quanto riguarda le altre uscite, penso ai vari Dalbert, Lazaro, una soluzione si troverà. Per Sensi è stata già trovata, mi auguro che possa ritrovare se stesso a Monza. Per quanto riguarda le entrate, si vocifera di un altro difensore, quindi esce Skriniar, ne dovrebbe prendere in sostanza due Marotta, perché non dimentichiamoci che c'è da sostituire anche Ranocchia, finito al Monza, e poi tanto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno per Dumfries. Dovesse uscire anche l'olandese, non basterebbe il solo Bellanova, certo. Anche perché Bellanova lo devi valutare poi in una squadra di vertice.
Certo, allora sono d'accordo con tutto quello che dici, ti fermo un secondo, ti sto per salutare, però nel leggere una domanda del nostro ascoltatore che dice: Rosolino da Fossano già ha venduto, o meglio già guarda al post Maldini e Massara, dice Vincenzo, ma qualche nome per il dopo Maldini e Massara è uscito, io non ne trovo e non ne voglio trovare. Non ne devi trovare, Rosolino, perché è notizia che vi diamo adesso in anteprima grazie al nostro Antonio Vitiello. Tra poco a Maracanà approfondimenti, pare che sia arrivata la bozza del rinnovo di contratto sia per Maldini che per Massara praticamente adesso. Quindi last minute nell'ultimo giorno di mercato, tempistiche che lasciano discutere, ma rinnovo che a questo punto dovrebbe essere vicino. Questo lo diciamo a beneficio dei nostri ascoltatori tifosi del Milan, anche di Raffaele che da giornalista sicuramente registra e porta a casa anche questa notizia. Raff, io ti ringrazio, ti saluto e vi invito ancora una volta anche ad acquistare. Dove si può acquistare questo tuo ultimo lavoro sull'Inter?
Su Amazon, lo trovate su Amazon, quindi insomma online è abbastanza semplice. Enzo, sono io che ringrazio te per le opportunità che mi concedi di partecipare al tuo approfondimento, quindi grazie davvero di cuore.
Un abbraccio a Raffaele Garinella, Biscione, ciao Raffaele.
Ciao Enzo.
Ci ascolta Alen Valnegri, con il quale... Alen, ci sei?
Ciao Enzo, ciao, buon dì.
Secondo me sei per strada, quando non ti vedo e ti sento sei per strada. Allora Alen, oggi ti ho cambiato i compiti, non è più Fiorentina ma Inter, così chiudiamo questo approfondimento sull'Inter. Lukaku già lo conosciamo, non c'è bisogno di presentarlo, però ci racconti Lukaku nell'impianto di gioco di Simone Inzaghi?
Ti permette di giocare un calcio molto più diretto di cosa abbiamo visto l'Inter l'anno scorso. Abbiamo visto comunque in certe partite con vari centri bassi soffrire tanto l'Inter nel trovare gli spazi necessari. Lukaku ti apre quello, poi comunque ti dà tante alternative anche sulla capacità che ha di giocare spalle alla porta. Peserà sulla difesa, libererà Lautaro Martinez, ti dà tante alternative. Sono curioso di vedere, perché comunque a livello offensivo è una squadra meno meccanizzata rispetto a Antonio Conte, e Lukaku permetterà a Inzaghi di costruire, di creare altri schemi offensivi.
Tatticamente io ti chiedo se è valorizzabile di più in coppia con Lautaro, dove peraltro insomma loro hanno già giocato, sono grandi amici e si trovano benissimo, avendo anche preso Mkhitaryan, quindi con Mkhitaryan lo stesso Brozovic, non solo, insomma una squadra che comunque ha tre quartisti, è lo stesso Çalhanoğlu, ecco non mi veniva il nome, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, lo stesso Brozovic, avendo comunque Lukaku e Lautaro lì davanti, se così nell'idea anche tattica di Simone Inzaghi si valorizza di più Lukaku, o se l'arrivo di Dybala può dare qualcosa addirittura in più?
Ma Dybala adesso vedremo se arriva all'Inter. Mkhitaryan è un acquisto del quale si parla poco, ma molto funzionale, perché Mkhitaryan può fare basicamente i tre ruoli del centro del campo dell'Inter. L'abbiamo visto anche adattarsi molto bene a un posto molto più posizionale, molto più basso a centrocampo. Sta acquisendo la profondità che forse gli è mancata in determinati momenti l'anno scorso. Si sta muovendo bene sul mercato. Sono molto curioso di vedere quale sarà l'esito del caso Dybala, perché sta diventando un caso, Enzo.
No, sta diventando un caso, ma perché secondo me Alen ci sta anche una valutazione tecnica, no? Cioè ti dici, io devo fare un investimento importante, mi è tornato Lukaku, tutto sommato c'ho Mkhitaryan, c'ho Çalhanoğlu, c'ho Brozovic, c'ho una squadra che può funzionare tranquillamente così, e quindi credo che nasca anche dalla necessità di capire se ti conviene, se il gioco vale la candela oppure no. Tu lo faresti questo gioco, vale la candela?
Ma Lukaku bisogna capire anche quale sarà il suo futuro l'anno prossimo, perché ricordiamoci che arriva in prestito. E se comunque l'Inter dovesse acquistare Lukaku avrebbe un costo importante l'anno prossimo. Vedremo, in questo momento sembra comunque, è una lettura molto soggettiva, ma io vedo le quotazioni molto al ribasso sull'eventualità di Dybala all'Inter.
Detto questo, allora c'è anche Bellanova, no? Parlavamo con Raffaele Garinella, potrebbe partire anche Dumfries, potrebbe partire Skriniar, abbiamo parlato dell'arrivo di Lukaku, l'arrivo di Bellanova, l'arrivo di Aslani, come possono inserirsi nei meccanismi di Simone Inzaghi?
Ma danno profondità, sono due giovani comunque italiani, Aslani lo possiamo considerare italiano perché comunque a livello calcistico si è formato in Italia, e potranno crescere con davanti dei giocatori esperti, anche se Dumfries venisse ad andarsene a Darmian su quella fascia, e sono giocatori di prospettiva. Ci sono dubbi sul talento e sul potenziale di crescita che hanno tutti e due, e si comprano nel momento giusto, considerando che arrivando a Milano non dovranno avere un rendimento immediato e potranno crescere quotidianamente con la squadra.
Quello sicuramente sì. Poi è chiaro che, insomma, parlando di quelli che partiranno, quindi dello Skriniar di turno, dovesse arrivare Bremer, tutto sommato la riesce a tenere in piedi la difesa così. Dovesse saltare Bremer e dovesse esserci altre opportunità, tipo il Milenkovic di turno, l'Inter potrebbe perde sicuramente un valore, un asset importante lì dietro. Ma dal punto di vista della difesa, ha ragione Marotta a dire meglio sacrificare un attaccante, meglio sacrificare un difensore che un attaccante, perché poi tutto sommato alla difesa ci arrivi anche con una fase difensiva buona.
Sì, ma poi dipende dalla reazione che ha con Inzaghi. L'avrà chiesto a Simone Inzaghi dove preferisce sacrificare un giocatore, in che linea. Comunque la valutazione di Skriniar, se arrivano quei 75 milioni, sono tanti soldi. Per un centrale sono tantissimi soldi. Stiamo parlando di centrale livello top. Un centrale che abbia lo stesso rendimento sulla costanza sarà difficile, perché Skriniar comunque ha messo l'asticella molto alta, giocatore molto costante che è cresciuto continuamente e ha comunque una certa leadership che il nuovo arrivato non avrà subito, perché dovrà inserirsi.
Alen, come al solito illuminante, domani sì ci sarà la Fiorentina, quindi tutto quello che hai già preparato te lo conservi per domani e ne parliamo, va bene?
Perfetto, grazie Enzo, un
grazie
abbraccio,
a te, ciao. Grazie ad Alen Vannegri, grazie a tutti quanti voi come sempre, a Giorgio Sorani in primis che dall'altra parte mi ha dato una mano, poi a tutti quanti voi, adesso c'è però Marco Piccari che tornato, lo vedrete abbronzatissimo, è tornato da una prima settimana di pit stop, pronto per scatenare le bufere, e si parlerà tanto, tanto, tanto di mercato, quindi mettetevi comodi, la programmazione va avanti, noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.